Ascoltatori di Fuori Ora Network, ben ritrovati su Live Electric Fun, pronti, prontissimi per partire con una nuova intervista che ho realizzato a Dario dei Don Turbolento. Prima di andare a sentirci cosa ci ha raccontato, voglio ricordarvi che avete la possibilità di vincere due biglietti per andare a sentire Rufus Wainwright il 2 giugno per la rassegna Rumors Festival organizzata da Event Verona al Teatro Romano. Ora andiamo a sentirci cosa ci ha raccontato Dario e poi vi dico quale sarà la domanda per poter vincere i biglietti. Ciao Dario e benvenuto su Fuori Ora Network.
Ciao, ciao Beatrice, ciao a tutti.
Allora, siamo qui con uno dei due componenti dei Don Turbolento. Come state? Tra un po' uscirà il vostro secondo singolo, come sta andando?
Siamo molto eccitati per l'uscita perché è la seconda esperienza in italiano, le risposte sono ottime per adesso e dopo 10 anni che scriviamo in inglese abbiamo provato a cimentarci con l'italiano e siamo molto contenti del risultato e questo ha portato anche a grossi stimoli per noi perché abbiamo dovuto cercare proprio un nuovo modo di utilizzare i suoni della voce, la metrica, la comunicazione, è cambiato tutto e è un po' come ricominciare dall'inizio.
Ok, sì, infatti ho avuto l'occasione di ascoltare un po' della vostra musica che avete fatto nel corso di questi anni, appunto ho ascoltato un po' di Attack, un po' di Polyvox, dove a volte ci sono, ad esempio in Django e in Ina mi avete ricordato i B-52, mentre in SMS in a Bottle, altri riferimenti ad esempio ai Tangerine Dream, e invece adesso con appunto la nuova versione, diciamo, col vostro cantato in italiano, sembra quasi che, non dico un'evoluzione, però ci sia appunto del cambiamento. E Jerry Garcia diceva che la musica è in costante, si evolve continuamente. Per voi è un po' così, oppure è più un discorso di maturazione?
Sono entrambe le cose, perché il passaggio all'italiano è una cosa che io personalmente ho sempre cercato, però non mi sono sentito pronto in passato, ho fatto qualche esperimento che però non mi convinceva, mi sono fermato lì e quindi questo era un passo che doveva arrivare prima o poi e probabilmente è arrivato anche con una maturazione personale. D'altro canto noi abbiamo sempre cercato di evolvere la nostra formula e ogni volta che scriviamo qualcosa cerchiamo di andare un passo oltre quello che abbiamo fatto precedentemente. È sempre stato così anche nei tre dischi e anche altre cose che abbiamo fatto parallelamente, tipo i lavori con l'opera che si possono trovare su di noi, e questo qua è un ulteriore passo, proprio una nuova frontiera che per quanto mi riguarda è la più grossa che ci apprestiamo ad affrontare.
E proprio anche sull'opera volevo soffermarmi un attimo, perché prima ascoltavo un bel di Vedremo, che è una delle mie opere preferite della Butterfly, che voi avete appunto rifatto in chiave totalmente diversa, in chiave un po' più elettronica. Come è stata quell'esperienza? Anche perché mi stavo immaginando la scena, siccome qui a Verona abbiamo l'arena, e mi stavo immaginando voi due dentro l'arena che mi fate un bel di Vedremo, e devo dire che era abbastanza, cioè era una cosa che mi attrae molto. Mi chiedevo come è stato appunto cimentarsi in una cosa del genere.
Allora, diciamo che noi non ci siamo cimentati nella parte figurativa dell'opera, la rappresentazione e questo. A Brescia la Fondazione Teatro Grande tutti gli anni organizza la festa dell'opera, che è una festa che si tiene per le strade a settembre e coinvolge musicisti delle più diverse estrazioni, dando come compito la rivisitazione di qualche cosa dell'opera seguendo una traccia da loro data. Noi abbiamo partecipato a questa cosa per 3 edizioni. La prima è stata la Traviata, in cui avevamo fatto una cosa sperimentale con campionamenti vari, diciamo una cosa non proprio fruibilissima all'ascolto, ma più una performance okay, proprio specifica per l'occasione. Le altre 2 edizioni invece, una volta era Puccini, appunto dove abbiamo fatto Onde Vedremo, era Puccini la traccia, e l'anno dopo invece il melodramma italiano. Ci siamo approcciati a questo prendendo proprio delle arie famose e andando a cogliere quello che potrebbe essere tradotto nella musica pop di oggi a livello di comunicazione melodica e anche di struttura, per cui abbiamo lavorato isolando alcune parti melodiche, costruendoci sopra una canzone nel nostro stile elettronico e pop, e utilizzando anche i testi originali, ma in una traduzione in inglese, perché poi per essere coerenti con la nostra produzione di quel periodo abbiamo costruito così questi lavori. Sono state cose molto interessanti e stimolanti, che quelle ci hanno fatto crescere molto dal punto di vista artistico.
Sicuramente invito anche i nostri ascoltatori ad andare sulla vostra piattaforma SoundCloud, dove potete trovarlo, e magari anche ascoltarlo direttamente, perché sono veramente delle cose interessanti, perché non sono cose che ascolti tutti i giorni, diciamo. Una cosa che mi colpisce è anche il fatto che voi siete un duo e siete appunto sulla scena, anche sul panorama, diciamo, italiano da un bel po' di anni. Mi chiedevo come, ad esempio, ci sono adesso in questo momento di Zeus, Isaac e Sid, però un duo che fa appunto il genere musicale che fate voi, sul panorama italiano, come lo vivete?
Il genere elettronico si fa sempre più strada, perché anche nelle produzioni mainstream vediamo degli arrangiamenti che sono di pura elettronica e che vanno in classifica, e magari al di là magari dei contenuti della canzone hanno degli arrangiamenti ricercati, e le sonorità sono abbastanza affini poi a quello che facciamo noi e a quello che era un po' più di nicchia qualche anno fa. Quindi non la vedo molto complicata. Diciamo che quando noi abbiamo cominciato, era il 2005, abbiamo cominciato facendo una cosa non prettamente elettronica come facciamo adesso, ma era un po' più acustica, nel senso che io all'epoca suonavo la batteria e cantavo, e Giovanni occupava della parte melodica, quindi utilizzava un sintetizzatore massimo 2, facevamo dei pezzi abbastanza minimali, però con una struttura pop molto ricercata. Cioè, trovavamo proprio le melodie, uno dei nostri riferimenti principali sono sempre stati Duran Duran, per dire, che sono proprio un gruppo mainstream, e pronto verremo a vederli a Verona tra 2 settimane. E naturalmente per la prima volta sono eccitatissimo, perché sono il mio gruppo preferito, posso dire.
Certo, wow. E poi dentro l'arena deve essere una cosa fantastica, fra l'altro.
Assolutamente. E poi hanno un carico emotivo fortissimo, visto i pezzi importanti che hanno fatto. Per tutti quelli che sono i loro ascoltatori, sono di quei gruppi che quando ti vanno a fare cito banalmente Save a Prayer, ti mette a piangere.
Ci non credo. Ecco, stiamo parlando di musica appunto dal vivo, di concerti live. Mi piaceva la vostra idea anche tipo di light show. Mi sono venuti in mente i Blue Oyster Cult quando usavano i loro laser durante i concerti. Mi chiedevo, un vostro live dal vivo con un light show, com'è? Cioè, come voi vi approcciate al pubblico, e come siete riusciti in questi anni a percepire quello che sente il pubblico?
Sì, curiamo moltissimo questo aspetto, proprio perché c'è stato un periodo nella nostra fase di maturazione in cui ho lasciato la batteria, e qua appunto con l'album precedente, che è Polyvox, e la mancanza di batterista è una cosa abbastanza vistosa su un palco, perché attira tantissimo lo sguardo e riempie tantissimo. Abbiamo cercato quindi di riempire questo vuoto lavorando molto sullo spettacolo di luci che abbiamo fatto ad hoc sui brani che facciamo. Siccome noi utilizziamo tantissima elettronica, che è praticamente impossibile da suonare in due, abbiamo anche una parte di base per quanto riguarda la parte della batteria soprattutto, per cui abbiamo studiato uno spettacolo di luci che va in sincro con questa base, per cui abbiamo sempre uno spettacolo, scusa la ripetizione, che riempie, dà ritmo al tutto, ed è una cosa che viene un po' dal mondo dei DJ, quindi il nostro live è un po', ricorda un po' anche certi show dei grandi DJ in questo senso.
Ok, sì, sicuramente deve essere bello anche riuscire, appunto come fate voi, a fare una cosa molto dinamica, come anche ho visto nel video di Sotto Incenso, dove ci sono le determinate... A volte compari tu, a volte compare Giovanni, insomma è molto dinamico come video. E vorrei parlare appunto di questo ultimo lavoro che state appunto promuovendo in questo momento, e del fatto infatti che, dicevamo anche prima, siete passati all'italiano, e soprattutto è una canzone, diciamo, di denuncia.
Assolutamente sì. La canzone affronta una piaga enorme, che è quella degli abusi sessuali sui minori nell'ambiente ecclesiastico, quindi una cosa veramente orribile, e orribile tanto più perché si va, è una sfera, accade tutto questo in una sfera in cui il crimine molto spesso viene coperto e spesso protetto, vengono additate molto più facilmente le prede come istigatori che non i predatori, e se si va un po' ad approfondire l'argomento è facile capire che la cosa è molto più grande di quanto non ne si sente parlare dai notiziari, dai normali mezzi di informazione. E soprattutto la cosa che fa molta rabbia non è l'atto in sé, che chiaramente è mostruoso, orribile, ma la volontà che c'è da parte dell'organizzazione Chiesa di non fare venire alla luce questi casi, di tenerli sempre più all'oscuro, perché tutti i casi che vengono portati della gente sono perché quando a un certo punto non si può più negare l'evidenza, allora si dice ok, c'è questo problema, verrà allontanato. Però negli anni l'atteggiamento è sempre stato quello di c'è un vociare a proposito del sacerdote che fa questo, allora lo si sposta in un'altra parrocchia, così le lamentele si chetano, poi questo va avanti nell'altra parrocchia, lo sposta un po' di volte finché va in missione là a fare strade. La canzone nasce proprio da questo, sotto l'incenso, perché sotto questa cosa c'è un profumo, che poi la fiducia che si ha quando si è piccoli in queste figure che sono atte alla nostra educazione, ci si dovrebbe sentire protetti, invece poi diventano gli aguzzini. Adesso non voglio dire che sia la norma, però purtroppo è una cosa che è molto diffusa e non sufficientemente denunciata.
Eh sì, sono temi importanti quelli che affrontate, soprattutto anche come questo della pedofilia, che a volte non è così semplice parlarne, ma attraverso la musica come fate voi forse è un modo un po' più diretto per comunicare, appunto, e anche il fatto che lo state facendo in italiano appunto si presta molto per il nostro pubblico. Un'altra canzone che affronta un tema dei giorni nostri, insomma un problema attuale, è appunto Non so le cellule.
Non so le cellule parla della discriminazione che subisce in questo caso una donna transgender. Mi sono voluto calare nei panni di una donna transgender, per cui parlo in prima persona come se lo fossi io, perché penso che sia una delle categorie più bistrattate e anche spesso i più progressisti si sentono un po' in difficoltà con la donna transgender o con l'uomo transgender, perché comunque è lì veramente la diversità è evidente e soprattutto è una figura che viene molto spesso associata a un personaggio estremamente superficiale, perché se parlo di donna transgender si pensa alla drag queen oppure alla prostituta. Io penso che invece una persona che fa un percorso del genere arriva a cambiare i propri connotati, il proprio corpo, per trovare un'affinità fra l'identità che sente propria e quella che si vede, deve aver scavato moltissimo dentro se stesso, quindi è tutt'altro che superficiale. E non solo le cellule, proprio parlo di questo, perché non solo le cellule sta ad indicare proprio l'anatomia, quindi il corredo genetico che si hanno, non solo io sono più delle cellule che mi compongono, c'è qualcosa di più che all'interno della mia identità è fatta anche di quello o soprattutto di quello in questo caso.
Un'ultima domanda prima di lasciarci andare ad ascoltare appunto Non so le cellule, e adesso dove vi vedremo? Live, dal vivo, se c'è qualcosa in serbo per i nostri ascoltatori?
Allora, in questo momento ci sono ancora alcune cose in fase di conferma per quest'estate. Saremo un festival il 3 luglio a Reggio Emilia in onore di Enrico Fontanelli degli Oflaga Disco Pax, che è un nostro amico, e gli Oflaga Disco Pax sono stati un gruppo particolarmente importante per la crescita dei Don Turbolento, perché nei primi 2 anni di attività abbiamo condiviso molti palchi con loro. E lì saremo presenti facendo il nostro set e anche un tributo agli Oflaga Disco Pax, appunto. Poi ci saremo alla Festa della Musica che si tiene qua a Brescia il 18 di giugno per le strade di Brescia. Abbiamo un festival a Palazzolo sull'Oglio il 16 di luglio. E poi ci sono alcune cose in definizione che quindi non posso ancora dire. Comunque, seguendoci sui nostri social si può essere informati di tutti i nostri movimenti.
Hai fatto benissimo a ricordarlo, e io ricordo appunto che oggi, che è venerdì, potete andare a vedere il nuovo, ascoltare appunto anche il singolo, che è Non so le cellule. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie Beatrice.
E allora noi andiamo ad ascoltarcelo.
Non so le cellule, non so le cellule, gambe, mani, petto e quelle spalle troppo larghe sul mio corpo e fianchi troppo stretti. Quelle volte che sogno, mi avvicino, mi vergogno.
ma ne sento il bisogno. Ridi perché ti imbarazza, poco ti importa se ammazza. Mi dimmi che bene perché ti conviene, nascondimi bene, ma non puoi riuscire a sopprimere tutto di me.
Era la bellissima Non sole cellule. E ora, prima di lasciarvi, vi voglio ricordare la domanda alla quale dovrete rispondere in modo corretto e molto velocemente alla nostra mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it per poter vincere i biglietti per andare a sentire Rufus Wainwright. Allora, il suo nome è apparso molto spesso in colonne sonore di film. Sicuramente ci ricordiamo tutti la sua versione di Alleluia nel primo film di Shrek. Di chi è l'originale e quando è stata pubblicata? Siete veloci a scriverlo a fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, che così magari andate a vedervelo a gratis al Teatro Romano in questa bellissima cornice di Verona. Ciao a tutti da Beatrice, a presto!